This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
Life is a highway, and on it there will be many chicken sandwiches. But there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
È arrivato finalmente il momento tanto atteso della recensione di Stellar Blade, un titolo che si è trovato ad essere inaspettatamente il più hypato del momento. Forse questo sottolinea quanto il mercato sia
in una fase di magra,
intorpidito, okay, in questo momento. Stellar Blade, insomma, è riuscito a raccogliere l'interesse del pubblico non solo per il suo mostrare una avvenente e procace protagonista e per un colpo d'occhio, devo ammettere, abbastanza d'impatto proprio a livello tecnico, ma insomma è riuscito anche, grazie a una demo e poi al fatto che si tratti di un'esclusiva PlayStation, a acchiappare un attimino l'interesse del pubblico. Noi lo abbiamo giocato, Marco lo ha finito, io sono abbastanza avanti nell'avventura e nella prima parte di questa puntata vi raccontiamo un po' che cosa ne pensiamo, mettendovi di fronte a un prodotto che sa essere molto più di quello che sembra. Detta così pare un complimento, in realtà non è tanto un complimento, perché poi nella sua volontà di cercare ispirazioni a destra e a manca rischia di avere anche un pochino di crisi di identità.
Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Il discorso, guarda, parto un po' dalla fine, perché secondo me su Stellar Blade quello che si può e si deve dire è che ovviamente è un hack and slash che è stato presentato nel tempo, si chiamava Project Eve all'inizio, ed era sembrato, diciamo, seguire abbastanza da vicino la scia dei vari Bayonetta, Nier Automata, poi invece abbiamo scoperto dalla demo appunto avere anche ogni tanto delle venature Souls-like. Il punto è che se da un lato la demo è sicuramente utile per capire quella che è un po' l'impostazione del gioco, il colpo d'occhio, la direzione artistica, il fanservice a go-go che lo sorregge, d'altra parte però l'esperienza col gioco intero mostra tutta una serie di lati inattesi, così come erano abbastanza inattese secondo me quelle venature Souls-like, che si svelano nel corso di un'avventura che dura circa 25 ore, quindi anche decisamente ricca e, come dire, strutturata da quel punto di vista, per un gioco che sa tantissimo a quali riferimenti, diciamo, puntare lo sguardo, sono tutti quelli che vi abbiamo citato e anche inaspettatamente altri, ma alla fine sembra un mischione di tante cose diverse, secondo me molto molto poco omogeneo, e che forse ha la colpa, uso un termine un po' forte, di essere al posto sbagliato, nel senso che è una produzione sicuramente importante per lo studio coreano Shift Up, che ha fatto una decina d'anni su produzioni mobile, e qui è al debutto invece su un titolo decisamente diverso e con ambizioni proprio molto molto più produttivamente importanti, e però si trova ad essere un po' l'alfiere di suo malgrado, diciamo, di PlayStation, così come aveva fatto qualche settimana fa anche Rise of the Ronin, senza averne in definitiva i meriti. Cioè, il punto è che secondo me lo stesso identico gioco, con asperità, spigoli, passi falsi che ci sono, venduto a 40 euro e magari pubblicato da un'etichetta più indipendente e diversa, poteva avere anche un certo gusto da guilty pleasure, che vabbè, messo sotto i riflettori di PlayStation e strombazzato come comunque un'esclusiva importante, secondo me si affloscia un po' su se stesso.
Si affloscia su se stesso perché c'è poco da girarci intorno, sicuramente ha delle grandi ambizioni ma non ha molte priorità produttive, creative e anche ludiche. Il gioco secondo me fa fatica a focalizzarsi su degli elementi, proprio anche a livello di gameplay, che poi alla fine possano essere distintivi e lo possano in qualche maniera anche collocare all'interno di un genere di riferimento. Perché quello che voglio raccontare io è che nel corso dell'avventura Stellar Blade cambia, e alle volte cambia in maniera anche drastica e non proprio efficace. La demo, che poi è l'inizio del gioco vero e proprio, ci mette davanti a questo strano ibrido fra action e Souls-like, con un level design un po' tentacolare, fatto anche di scorciatoie che tornano su se stesse, con una meccanica molto tecnica idealmente, no? Che è quella delle parate,
certo.
Che ti permette di sbilanciare gli avversari se riesci a impattare i loro colpi. E sono tutte cose che non ci aspettavamo di trovare quando abbiamo provato la demo.
Ma non solo, il fatto che i nemici respawnano, certo, quando vai a salvare, il fatto, certo, che ci sia un posizionamento dei nemici a volte bastardo messo dietro,
sì, sì,
la porta, proprio stile Souls, che passi e ti prendi la tramvata. Il discorso della cura, che anche lì si rigenera nel momento in cui quindi devi scegliere: mi curo però rigenero i nemici, oppure provo ad andare avanti, certo, così, senza però avere il meccanismo della corpse run e la penalità nel caso delle cose che diciamo difficili, o anche sempre per i nemici il fatto che abbiano la zona in cui c'è l'aggro che ti seguono e poi smettono di seguirti. Cioè sono tutte dinamiche da Souls-like, non da Bayonetta-like.
Assolutamente. Quello che volevo dire è che sono tutte meccaniche che non ci aspettavamo di trovare,
no,
ma che comunque funzionano. Il punto qual è? È che una volta arrivati alla fine di quella prima fase, il gioco cambia completamente e diventa una sorta di open world, diciamo un open map molto molto vasto, che disinnesca tutta questa struttura che abbiamo trovato nella prima fase. Si concentra invece di più anche su una serie di side quest che sono molto iterative, ecco,
sì,
molto monocordi. E comunque anche in quella fase lì, diciamo, il gioco sembra avere un suo perché, e uno pensa che da quel momento in poi il fulcro dell'esperienza diventi anche l'esplorazione, appunto, in questo mondo più aperto. E invece no, successivamente cambia ulteriormente, torna a essere un prodotto invece estremamente lineare, in cui tutti gli elementi che citava prima Marco, ovvero necessità di fermarsi al falò e quindi rigenerare i nemici, le scorciatoie, cessano proprio di esistere, di essere pertinenti. Non c'è più quel meccanismo, e non solo.
Vabbè, cioè, in alcuni casi c'è, non c'è, nel senso che,
sì,
i falò, tra virgolette, restano uguali, però il punto è che guardando solo avanti,
certo,
andando in una struttura al corridoio, tu non hai più il livello che torna su se stesso, e quindi l'idea di forse non mi conviene rigenerare nemici. Tu ogni volta che trovi semplicemente la possibilità di curarti, ti curi e te ne freghi, perché tanto i nemici si rigenerano ma sono alle tue spalle.
Sì, sì, hai ragione, cioè il meccanismo c'è, quella meccanica resta, ma non è più determinante,
non è
per
al servizio
l'esperienza
del gioco.
E secondo me c'è in tutto questo anche un altro problema, ovvero che Stellar Blade non è un gioco ben bilanciato. Banalmente, il meccanismo di sviluppo della protagonista permette anche abbastanza rapidamente di raggiungere un livello di potenza per cui tutta quella meccanica di parate diventa inconsistente, perché serve molto meno tempo per uccidere gli avversari con attacchi normali di quanto servirebbe invece per sbilanciarli e parare i loro colpi. Quindi non ha nessun senso stare lì e usare una strategia attendista per aspettare che ti attacchino, quando con una manciata di combo li nuclearizzi e quindi non hai nemmeno il contatto con quel meccanismo un pochino più skill based.
Sì, sono le abilità speciali soprattutto, oltre alle combo, che in realtà sono già praticamente tutte sbloccate, anche a testimonianza del fatto che secondo me la componente action, stylish action, non c'è, cioè non ci sono i voti, però anche la parte puramente action, diciamo che è una base ma non diventa mai troppo sviluppata. E invece queste abilità che progressivamente si sbloccano nel corso del gioco, un po' di fatto vanno a rompere questo sistema di parate alla Sekiro, che viene smontato pezzo pezzo da queste abilità in cui tu semplicemente a testa bassa aggredisci i nemici. Arrivo a dirti, li aggredisci anche un po' fottendotene del fatto che ti possano colpire, perché tanto il gioco è paurosamente facile. Le cure ne hai a bizzeffe, te le puoi anche comprare, e quindi semplicemente vai dritto al punto da, secondo me, sovvertire un ordine a livello invece di dinamiche e di meccanismi del combat system che pure Shift-Up era stata brava a creare e che emerge colpevolissimamente solo e soltanto nelle ultime due, letteralmente due boss battle. Alla fine del gioco, infatti, con un escamotage anche un po' particolare, ti tolgono la possibilità di usare queste abilità, o meglio, te le lasciano, ma se le usi i boss te le contrattaccano, quindi te le depotenziano istantaneamente e tu devi, a un certo punto, veramente arrivato alla fine del gioco, l'ultima mezz'ora, esagerando, forse anche meno, devi trovarti a parare, a gestire le cose con molta più tecnica e a farlo in un modo che invece lì sì che si dimostra molto appagante e ti fa capire che probabilmente loro gli ingredienti per preparare una ricetta molto più gustosa e originale o comunque riuscita li avevano, ma hanno scelto nell'indecisione totale di virare verso un guazzabuglio di cose che a un certo punto incorpora addirittura fasi platform terrificanti, due sezioni da sparatutto vero in cui ti tolgono proprio la possibilità di usare l'arma bianca, che non solo non hanno molto senso, ma proprio non hanno nessun sapore, nel senso che hai questa boss fight ripetuta assolutamente banalissima. Ed è un peccato perché secondo me, ripeto, pur senza avere chissà quale finezza, pur senza chissà quale anche ispirazione dal punto di vista artistico, la parte narrativa soprassiedo perché è un pastrocchio assoluto che si prende super sul serio.
Invece la parte estetica che va a prendere un pochino di suggestioni.
Certo, è un collage totale.
Dead Space, alcune da Death Stranding.
C'è proprio di tutto.
E arriva a non esserci niente. No, esatto. Alla fine non c'è neanche un elemento distintivo di quel mondo, se non forse, guarda, il design dei nemici.
Sì, in Aitiba secondo me comunque funzionano. Nel loro essere schifosamente mostruosi e anche abbastanza eterogenei tra loro, comunque sono un elemento che salvo assolutamente. E, però al di là di tutto, cioè tutte quelle parti secondo me sono un po' più in sapore che negative, mentre l'aspetto che lascia proprio un po' l'amaro in bocca è il fatto che con un sistema di combattimento comunque piacevole abbiano un po' depotenziato il tutto per una mancanza di visione di fondo che c'è e che tra l'altro rende il gioco così veramente un po' insipido, perché non è nemmeno sfidante, non è nemmeno una cosa che giochi per la trama. Tra l'altro con il New Game Plus, questo ve lo posso dire, si sblocca una modalità difficile, all'inizio ne hai solo due, storia e quella base, diciamo. Quella difficile che si sblocca con il New Game Plus non è difficile ma appagante, non è una bella sfida, è rotta, nel senso che semplicemente raddoppiano l'output di vita, cioè la quantità di vita dei nemici, e aumentano esponenzialmente il loro output di danno, quindi tu devi colpirli 8 volte per ucciderli, loro con 2 ceffe ti ammazzano, anche il nemico più caccola di tutti. Questo non è rendere il gioco divertente e impegnativo, questo è rendere semplicemente la difficoltà frustrante.
Certo.
Alzando e abbassando degli slider, ma non si fa così. Poi lì è chiaro che diventa importante la parata, ma dopo 25 ore della prima run di Stellar Blade non è esattamente il gioco che vuoi metterti, diciamo, a rigiocare subito, meno che mai lo vuoi fare se il punto di partenza e di arrivo è questo qua.
Sì, diciamo che comunque, insomma, per questo team è sicuramente un passo avanti in direzione, credo, di una maturazione o comunque di una collocazione nel mercato sicuramente, diciamo, più di rilievo rispetto a quella che hanno avuto fino ad oggi. Sono molto convinto che continueranno a lavorare sull'IP trasformandola in un franchise, in un brand. Vogliamo, prima di chiudere, insomma, fare anche qualche commento sul fatto che il fanservice alle volte è proprio eccessivo e travalica i limiti del buon gusto, almeno secondo il mio punto di vista. Questo ovviamente non è un dettaglio che in qualche maniera va a alterare il nostro punto di vista per quel che riguarda il gameplay, il gioco, l'efficacia in generale di Stellar Blade, che l'avrete visto, insomma, comunque è un titolo che qualche inciampo ce l'ha, però è anche vero che, come posso dire, la procacità della protagonista e poi di tutte le altre figure femminili che vengono veramente sbattute in faccia al giocatore più sensibile, diciamo, a questo tipo di rappresentazione, ogni tanto è proprio eccessivo.
Guarda, io non aggiungo altro a quello che hai detto tu, nel senso che è chiaro che ci sia una rappresentazione della donna, io tollero proprio poco di mio le giapponesate così eccessive, eccetera, eccetera. Quindi di sicuro non sono il target di quella roba lì. Mi sembra che in questo caso il tutto sia stato fatto con una grana così grossolana, così proprio superficiale e approssimativa, veramente da pezzi di carne con la donnina, con tette, chiappe e quant'altro, il più in vista possibile, accentuate dai ralenti. Peraltro la regia in realtà è anche una figata. In cui cioè provi a confondere le acque con delle forme che cercano di camuffare il fatto che di sostanza ce ne sia poca, ma che in realtà, e questo secondo me è la più grande, il più grande rimpianto, cioè di sostanza ce n'è poca in questo Stellar Blade, ma esiste un universo alternativo in cui un altro Stellar Blade che parte dalle stesse premesse, secondo me diventa un gioco invece molto più concreto e più compiuto, perché comunque Skill Up secondo me, cioè, delle dimostrazioni di bravura le ha date, basti vedere come ha gestito una produzione appunto più grande, molto diversa dal mobile, cioè il colpo d'occhio è comunque una figata e, ripeto, del potenziale qua e là si intravede, ma è eclissato secondo me da una mancanza di focus e da una difficoltà proprio come se avessero dato importanza alle cose meno corrette, ecco, mettiamola così. In questo senso il parallelo che abbiamo fatto anche nella video recensione, che se volete trovate su YouTube per vedere magari meglio il gioco, è significativo con Lies of P, perché anche in quel caso c'è uno studio che fa il grande salto e però secondo me lo fa con una visione molto più appunto a fuoco, che permette loro di magari essere meno ambiziosi dal punto di vista per esempio tecnico, però di portarsi a casa un gioco che è strutturato molto meglio e che convince proprio tanto tanto di più da giocare, ecco.
Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one McCrispy, so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.
With Kizik hands-free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy-on, easy-off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Nella seconda parte di questo episodio vi parliamo invece di un altro titolo che è arrivato sul mercato questa settimana, un titolo più piccolo, sicuramente insomma lo possiamo far ricadere all'interno della macrocategoria delle produzioni indipendenti, anche se dietro c'è l'etichetta di EA Originals, EA che continua diciamo a cercare, trovare, pubblicare e promuovere delle produzioni a loro modo interessanti. Questa volta lo fa con Tales of Kenzera Zau, un gioco che è di fatto un Metroidvania molto improntato sull'azione e anche con un retrogusto esotico, diciamo così. Marco lo ha giocato, almeno insomma ha affrontato le prime ore dell'avventura e quindi adesso vi racconta un pochino le sue impressioni.
Sì, è un titolo che si era distinto nel corso dei mesi perché è anche l'opera di debutto di Sargent Studios, che è appunto un'etichetta che vorrebbe fare cose diverse. Alcuni di loro vengono anche dal cinema indipendente, e tutto questo gioco in realtà vuole essere il racconto di un'elaborazione del lutto. È un titolo molto improntato anche sulla sfera personale, diciamo, del game director e molto costruito sulla cultura africana. C'è questa idea di Metroidvania in cui appunto le tradizioni sciamaniche, un certo tipo di rappresentazioni, per esempio delle maschere, dell'architettura, dei colori del continente africano, vengono reinterpretate però in una salsa più o meno futuristica. Dico più o meno perché in realtà in alcuni passaggi sembra spingere molto sull'idea dei grattacieli, del neone, di queste cose qua, e invece in tanti altri sembra invece più andare dalle parti delle capanne e diciamo di rappresentazioni più realistiche e contemporanee.
In questo è un po' Wakanda, forse ha voluto in qualche maniera cavalcare anche questa, come posso dire, apertura un po' più pop.
Sì, la suggestione di diciamo l'Africa del domani.
Certo.
Ci sta, è vero, una lettura che diciamo non avevo dato, ma assolutamente pertinente. Il gioco come funziona? Il gioco è questa idea appunto di un viaggio del protagonista, che è il figlio di uno sciamano che è morto. lui non accetta il fatto che il padre non ci sia più e quindi si fa accompagnare da questa specie di Virgilio della cultura africana, che è anche una divinità che sostanzialmente serve per accompagnare le anime nel passaggio tra la vita e la morte, e lui cerca in questo modo di dimostrare prima di tutto il suo valore come sciamano, ma anche di far pace con l'idea che il padre non ci sia più e che quindi debba un po' lasciare andare le cose per scorrere secondo il loro corso. A livello pratico il gioco è un Metroidvania 2.5D che ricorda molto 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 da vicino l'ultimo Prince of Persia, The Lost Crown, che sapete abbiamo adorato, ve l'abbiamo descritto in lungo e in largo.
In questo forse è un po' sfortunato ad arrivare sul mercato paio di mesi dopo la produzione Ubisoft, perché è chiaro che lo sviluppo di Zao è stato portato avanti mentre Ubisoft Montpellier stava sviluppando Prince of Persia. Però davvero, insomma, a vederli un po' da lontano ci sono tante somiglianze, forse anche a livello di gamma cromatica.
Guarda, la verità è che, lo dicevo anche in live, secondo me questo confronto chiaramente non è fortunato per Zao, ma a un'occhiata un po' superficiale sembrano veramente molto la stessa cosa, anche un po' a livello produttivo. Poi quando te li trovi davanti sulla tua TV e ci giochi per anche solo un paio d'ore abbondanti, come ho fatto io con Zao, che per carità comunque ne dura 8 ed è un gioco che viene venduto anche a 19 euro, mentre invece Prince of Persia ne costa 40,
certo.
Quindi anche due produzioni un po' diverse, ti rendi conto di quanto esattamente siano proprio differenti, scusate la ripetizione, proprio a livello produttivo, nel senso che sembrano simili, ma se li guardi molto bene lo vedi che Ubisoft Montpellier sicuramente ci ha messo delle risorse diverse in termini di tempo, di soldi e probabilmente anche di bravura. Nel senso che laddove la nuova incarnazione del principe, anzi di Sargon, è un trionfo di animazioni pazzesche con uno stile incredibile a livello di regia, con reattività di comandi eccetera eccetera, tutta sua, qui ci sono degli elementi che convincono, perché comunque secondo me a livello proprio di pad anche Zao si fa giocare bene e ti dà una sensazione di controllo comunque invidiabile, mentre molto meno convincente e molto meno appariscente direi è il colpo d'occhio, la mole poligonale, la quantità per esempio di nemici che sono molto già reiterati anche nelle prime ore dell'avventura, il fatto che per esempio l'ostacolo medio sia sempre un cumulo di spine anche nelle fasi più diciamo platformiche, cioè ti fa capire che avevano meno ispirazione
e forse anche meno strumenti produttivi per sostenere una varietà più ampia di situazioni, di modelli e via dicendo.
Sì.
Mi dicevi anche che forse pure a livello strutturale, diciamo, c'è una linearità che mal si sposa con l'idea di Metroidvania e quindi con questo backtracking che di solito è un po' più stimolante, anche un po' più curioso.
Guarda, secondo me se la sono giocati un po' male a livello di marketing, nel senso che si presenta come un Metroidvania, chiaramente vuole essere quella roba lì, soprattutto se guardi anche solo premendo il tasto start, ti metti a guardare com'è fatta la mappa ed è chiaramente arzigogolata, labirintica, tentacolare come quella di quel genere lì. E poi però la cosa un po' strana è che giocandolo, almeno nelle prime ore, ma in realtà leggendo anche la recensione di Mattia Ravanelli su Final Round si capisce che il gioco è così, è sorprendentemente molto lineare e va a disinnescare quel meccanismo che invece è proprio fondamentale per il genere del backtracking, legato a ok, ho un potere nuovo, adesso torno, rifaccio una cosa da una parte, mi si apre un'altra area. È un'esplorazione qui invece molto più guidata, che si snoda attraverso dei percorsi che sembrano tentacolari, ma poi in realtà ti fa tornare molto comodamente sui tuoi passi, ti dice sempre dove devi andare. Che per carità, per uno che per esempio magari non ama perdersi o vuole farsi un gioco drittone, addirittura può diventare un pregio. Il punto è che secondo me qui loro non l'hanno proposta
calcolato.
Esatto, come volontà precisa. Gli è un po' venuta fuori così perché non sapevano bene come gestire la complessità del Metroidvania, che è un genere molto difficile e che infatti con The Lost Crown testimonia la grande bravura di Ubisoft Montpellier, che adatta la formula di Prince of Persia ad un genere che non ha mai frequentato. Alla fine, secondo me, comunque, è il classico gioco, per quello che ho visto io, diciamo, da 7. Cioè, non è quella roba imperdibile, ma è quel gioco che ti puoi magari portare a termine di gusto. Tra l'altro, su piattaforme PlayStation è inserito all'interno di due dei tier del PlayStation Plus, quindi se uno è abbonato se lo gioca gratis, e secondo me è giusto giocarselo, perché nel momento un po' di magra che hai descritto tu in apertura, comunque secondo me è un'esperienza come Zao, che magari ti finisci in 3-4 sessioni la sera, assolutamente fa il suo, anche grazie a delle boss fight, niente male, ha un sistema di combattimento che si vede che è interessante, tutto costruito su un dualismo tra due maschere, quella del sole e della luna, che ti permettono di attaccare soprattutto in corpo a corpo oppure a distanza, e questa secondo me è già per esempio una caratteristica particolare, perché l'idea di un gioco così incentrato sul combattimento ma sul combattimento a distanza per il genere comunque è abbastanza peculiare. Devo dirti che, ripeto, è una di quelle cose che secondo me come esperienza lo vedi che ha degli spigoli, ma che anche a fronte del suo esotismo e del suo essere diverso da tutto il resto mi sembra convincere, e per dirti personalmente io me lo finirò in queste sere, perché comunque qualcosina me l'ha lasciato.
Va bene, con questo siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, un po' più lunga del solito, ma insomma sapete che quando c'è da parlare noi non ci tiriamo indietro. Grazie per averci ascoltati, con Gong torniamo, se il mercato ce ne dà occasione, nei prossimi giorni. Ciao!
Ciao!